Capitolo 1. Il tempo delle donne.
Io ho un'altra visione del tempo. Il tempo di tutti i viaggiatori è l'insieme di molti tempi in un'unica grande molteplicità. È il tempo dell'isola, arcipelago dell'ordine in un oceano di caos. È il tempo generato dagli orologi delle stazioni, diversi ovunque. È il tempo convenzionale, quello medio che quindi nessuno deve prendere troppo sul serio. Le ore scompaiono in un aereo che vola. L'alba arriva veloce con il pomeriggio e la sera le calcagna. Il tempo frenetico delle grandi città dove ci si ferma solo per un attimo, per farsi imprigionare da una serata qualsiasi, è il tempo pigro delle pianure deserte viste dall'alto. Penso anche che il mondo si trovi all'interno, nei solchi del cervello, nella ghiandola pineale. Potrebbe essere un semplice nodulino in gola, questo globo. Basterebbe un colpo di tosse per sputarlo fuori.
Ragazze, vi è mai capitato di vivere un momento completamente immobile?
Detta così proprio non lo so. Cosa intendi?
E quella sensazione di immobilità del tempo, quei momenti in cui tutto sembra possibile. E quando tutte le decisioni che potresti prendere non si sono ancora realizzate, hai ancora tutte le strade aperte davanti a te. Per esempio, quel momento alla fine delle superiori, quando non sai se iscriverti all'università oppure cercarti un lavoro.
Ah, ok, forse ho capito. Mi è successo quando mi era balenato per la testa di licenziarmi e di ricominciare tutto da capo.
Oppure quando, prima della pandemia, ti veniva voglia di fare un viaggio e passavi il tempo a pensare dove ti sarebbe piaciuto andare.
Sì, penso di aver capito cosa intendi. Quel momento in cui sai di avere la possibilità di scegliere, di decidere della tua vita. Un libro che ho letto ultimamente aveva un titolo che aveva a che fare con questo concetto del tempo. Aspetta che provo a ricordarmi di chi era.
E se questa capacità di scegliere ci venisse tolta, come vi sentireste?
Mi sentirei oppressa, arrabbiata,
tradita.
Io sicuramente anche un po' avvilita.
Eppure molto incazzata. Proprio non mi viene in mente quel libro, forse ce l'ho sul Kindle.
E cosa fareste? Io farei di tutto per decidere, fosse anche solo scegliere dove trascorrere le vacanze ad agosto.
Protesterei, manifesterei, farei casino, rivendicherei tutti i miei diritti. Non so come, ma ci proverei.
Ah, sì, era un'attrice polacca. Un nome impronunciabile. Olga Tokarczuk.
Ma certo, sì, credo che si pronunci Olga Tokarczuk. L'autrice a cui hanno dato il premio Nobel in ritardo di un anno per lo scandalo di molestie sessuali che aveva coinvolto l'Accademia svedese nel 2018. A proposito di tempo che fa dei giri strani.
Eccolo. Il libro si chiama Nella quiete del tempo. La sensazione che mi ha lasciato è un po' questa, un tempo che è carico di possibilità. Ogni capitolo si intitola Il tempo di, e in ogni frammento racconta la storia di un abitante di questo villaggio che si trova al centro dell'universo. E quell'universo è la Polonia.
E parlando proprio di Polonia e tornando alle decisioni, se la scelta riguardasse il nostro corpo... Se un giorno ci dicessero che no, non siamo noi a decidere cosa fare dei nostri corpi?
Vabbè, sarebbe uno scenario distopico, degno del racconto dell'ancella della Atwood. Anche se effettivamente ci sono tutta una serie di assurdità a cui abbiamo assistito nell'ultimo anno.
Esatto. Un'assurdità, una cosa incredibile. Nel senso che non ci si può credere. Come trovarsi ancora nel 2021 ad ascoltare l'ennesimo caso di victim blaming che gira online, in TV, sui social, e ritrovarsi a dover spiegare per l'ennesima volta a vari interlocutori a caso perché è una cosa grave.
Lasciamo perdere, anche se non ci sarebbe proprio nulla da lasciar perdere. Sono assurdità che però continuano a verificarsi. Solo pochi mesi fa, mercoledì 27 gennaio 2021, il governo conservatore in carica in Polonia ha annunciato che è entrata in vigore la sentenza della Corte Costituzionale del 22 ottobre 2020, che vieta di fatto l'aborto.
Già, ho seguito la cosa su Instagram. Migliaia di manifestanti sono scese in piazza. Lo fanno dal 2016, quando il governo polacco avanzò inizialmente la proposta di legge contro l'aborto. Bloccata grazie alla mobilitazione di massa delle associazioni femministe polacche per le strade delle città principali.
La Polonia, un paese prevalentemente cattolico, ha una delle leggi sull'aborto più restrittive in Europa. Secondo i dati ufficiali, ci sono meno di 2.000 aborti legali all'anno, il 98% dei quali legato a gravi malformazioni del feto. Le organizzazioni femministe, però, stimano che circa 200.000 aborti vengono eseguiti illegalmente oppure all'estero ogni anno.
La sentenza del 2021 ha affermato che anche gli aborti in caso di anomalie fetali sono incompatibili con la Costituzione. L'interruzione della gravidanza, stando alle motivazioni della sentenza, è ammissibile solo se c'è un'alta probabilità di danni irreversibili o letali al feto, cioè assurdo. Vedo che anche la nostra Olga ne ha parlato sui social.
Il fondamentalismo religioso ha sempre portato solo sofferenza, tortura e morte. Lo impariamo dalla storia. Ricordate la prova dell'acqua? Una donna sospettata di stregoneria veniva legata e gettata in acqua. Se riusciva a sopravvivere, la corte la dichiarava colpevole. Se affogava, dimostrava la sua innocenza e riguadagnava il rispetto. Allo stesso modo, oggi, donne innocenti e rispettabili sono condannate a mettere al mondo bambini deformati o malati. Il governo ha reso lo Stato polacco complice di un sistema di legge inquisitore. Questa non è altro che l'ennesima versione di una guerra combattuta per anni dal patriarcato contro le donne, stavolta con il pretesto di proteggere la vita. L'odio ossessivo verso le donne, verso il loro corpo, quel bisogno compulsivo di avere il controllo sessuale e riproduttivo di quel corpo, proviene da una debolezza angosciante. Il patriarcato è un colosso con piedi d'argilla. Non prendiamoci in giro. Questo sistema userà cinicamente ogni momento di crisi, guerra, epidemia e pandemia per ricacciare le donne in cucina, in chiesa e alle culle. I diritti delle donne non sono garantiti per sempre. Dobbiamo difenderli, come qualsiasi altra preda che desidera estendere le libertà civili e la dignità umana. Oggi siamo tutte guerriere. Da un post di Olga Tokarczuk su Facebook. 23 ottobre 2020.
Questo è Misconosciute, scrittrici tra parentesi, un podcast che libera dalle parentesi le storie di scrittrici lette, ma non troppo, degli ultimi 60 anni. Ideato, scritto e detto da Giulia Morelli, Maria Lucia Schito e Silvia Scognamiglio. Siamo tre lettrici che vogliono raccontarvi la vita e l'opera di alcune scrittrici non particolarmente note, nel modo in cui lo farebbero loro, per provare a restituirvi, almeno in parte, le atmosfere e le parole che ci hanno rapito.
Capitolo 2. Il tempo della storia.
Wikipedia. Mi sembra il progetto di conoscenza più onesto che l'uomo abbia mai realizzato. Si limita a ricordare che tutto ciò che sappiamo sul mondo viene fuori direttamente dalla nostra testa, come Atena dalla testa di Zeus. Le persone portano a Wikipedia tutto quello che sanno. Se il progetto avrà successo, questa enciclopedia in continua crescita sarà la più grande meraviglia del mondo. In questo modo cominceremo a sferruzzare la nostra versione del mondo, a circondare il globo terrestre con il nostro racconto. Infiliamoci dentro tutto, mettiamoci al lavoro, che ognuno scriva almeno una frase su ciò che conosce meglio. Ogni tanto, però, mi chiedo se la cosa funzionerà. Perché in fondo là ci può stare solo quello che riusciamo a esprimere a parole. In questo senso, una tale enciclopedia non potrà contenere proprio tutto. Per un giusto equilibrio deve quindi esistere un altro tipo di raccolta del sapere, quello che non sappiamo, il suo rovescio, quello che non può fare parte di nessuna lista di contenuti, tale che nessun motore di ricerca può gestire. Data la sua enorme grandezza, non potrà essere percorsa parola per parola, ma si infileranno i piedi tra le parole, in profondità cavernose tra i concetti. A ogni passo scivoleremo e cadremo. Sembra quindi che l'unica possibilità sia quella di muoversi in profondità, materia e antimateria, informazione e controinformazione.
Breslavia è il capoluogo della regione della Bassa Slesia, un'area situata a sud-ovest della Polonia. Nella sua storia millenaria, la città di Breslavia è passata di mano in mano tra il Regno della Polonia, il Ducato di Slesia, il Principato di Boemia, il Sacro Romano Impero Germanico, il Regno di Prussia e il Terzo Reich. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1945, torna a far parte della Polonia.
Siamo alla fine degli anni Ottanta. Il muro di Berlino è caduto da poco. Una donna sta guidando per le strade di questa città del centro Europa e riflette sul luogo in cui si trova. La prima volta che è stata a Breslavia aveva 6 o 7 anni, era la fine degli anni 60, e la sensazione che ricorda fu di essere precipitata nel vuoto e nella desolazione più tremenda che una bambina potesse immaginare. La mamma le spiegò che erano gli effetti della distruzione della guerra di 20 anni prima, che ancora si sentivano.
Se aprisse un'enciclopedia in quel momento probabilmente leggerebbe quelle esatte parole. Wikipedia non esiste ancora e la donna che si chiama Olga Tokarczuk ha una grandissima passione per le enciclopedie. Le consulta parecchio, soprattutto quando scrive per mettere in ordine i pensieri sul mondo. In questo periodo sta mettendo insieme i frammenti delle storie di famiglia che le ha raccontato sua nonna materna. Tempi lontani, tempi diversi, c'è ancora tanto lavoro da fare. Il nome della città però l'ha trovato, Prawiek, che in polacco vuol dire tempo remoto. Scrivere però non è il suo mestiere, sì, nel 1979 ha pubblicato un libro, ma l'ha fatto sotto pseudonimo. Si è ribattezzata Natasha Borodin, nessuno sa che è lei. Non era sicuro appropriarsi di un libro scritto nel clima politico dell'epoca.
Ingrana la marcia e continua a guidare. Sta andando al lavoro, quello vero, in una clinica della città che si occupa di riabilitazione psichiatrica per tossicodipendenti, alcolisti e pazienti con altre tipologie di dipendenze. È una psicoterapeuta, lo è da quasi 5 anni, quando nel 1985 si è laureata in psicologia all'Università di Varsavia e si è trasferita a Breslavia per esercitare la professione.
Ho studiato psicologia in una grande e cupa città comunista. La mia facoltà si trovava in un edificio che durante la guerra era stato il quartier generale dell'SS. Quella parte della città era stata ricostruita sulle rovine del ghetto e lo si poteva notare facilmente se la si osservava con attenzione. L'intero quartiere si trovava circa un metro più in alto rispetto al resto della città. Qui ci veniva insegnato che il mondo si può descrivere e perfino spiegare grazie a semplici risposte date a domande intelligenti. Ma oggi so, per certo, soltanto una cosa. Chi cerca l'ordine è meglio che stia lontano dalla psicologia, che lasci perdere la psiche. È un oggetto di studi che non dà certezze.
Olga sta fumando mentre guida e riflette contemporaneamente su tutte queste cose. Sulla storia della città dove vive, sulla sua storia personale, sulla psicologia analitica di Jung, di cui si considera una discepola, sulle storie altrui, che le toccherà ascoltare per più di 8 ore durante il turno di oggi. Pensa anche al weekend che è appena trascorso. Con suo marito e suo figlio sono stati in campagna a respirare l'aria delle colline verdi che circondano la regione della Bassa Slesia. A respirare un po' di libertà. Ma libertà da cosa? Questa terra che fino a pochi decenni fa apparteneva alla Germania, adesso è parte della Polonia. Ma la gente che vive lì, a quale storia appartiene? E lei di quali e quante intricate storie è il risultato? A chi o a che cosa sente di appartenere?
Se ci fosse una voce dell'enciclopedia o di Wikipedia dedicata a lei, probabilmente inizierebbe così. Olga Tokarczuk, figlia di due professori, è nata il 29 gennaio 1962 a Sulekow, una cittadina della Bassa Slesia a 200 km da Breslavia, in Polonia, dove è cresciuta. Queste parole danno delle indicazioni precise sulle sue coordinate di essere umano. Ma qual è il non detto che si cela tra gli spazi che separano queste parole? Ci sono altre importanti coordinate che definiscono la persona che è? Probabilmente sì. Olga è una donna, è polacca, ma ha anche origini ucraine, rutene, un gruppo etnico di slavi orientali, e la sua tata, da bambina, era una donna tedesca. La storia della sua famiglia affonda le proprie radici in storie lontane, figlie dei continui mutamenti che il tempo ha portato sulla Polonia e sui suoi confini geografici.
My family was the part of this big political changing of borders after the second.
La mia famiglia è stata parte dell'ingente cambiamento politico dei confini dopo la Seconda Guerra Mondiale. Erano profughi, emigrati da una parte del territorio della Polonia a un'altra annessa dopo la guerra. Quindi la storia dei confini è sempre stata molto presente nella mia infanzia e nella mia vita. I confini sono una sfida e sentiamo la profonda necessità di attraversarli. Ricordo che vivevo in un piccolo villaggio e c'era un antico confine nella foresta. Andavo lì con i miei cani solo per attraversare il confine, per quel semplice piacere, quella gioia di sapere che sono una persona libera e il confine in realtà non esiste davvero.
Clear, plain pleasure for the joy that I am free person and the border in fact doesn't exist in a real sense.
La famiglia paterna di Olga è originaria di un villaggio della provincia della Galizia, storicamente situata tra l'est della Polonia e l'Ucraina. Il territorio era un crocevia di popoli e etnie. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i nazionalisti ucraini massacrarono gli abitanti polacchi del villaggio e il nonno paterno di Olga, sebbene polacco, fu risparmiato perché aveva sposato una donna ucraina, la nonna di Olga. Dopo la guerra, la Galizia fu divisa fra Unione Sovietica e Polonia e il villaggio della sua famiglia finì nell'orbita della Repubblica Socialista Sovietica Ucraina.
Si verificò un nuovo movimento collettivo sullo scacchiere dell'Europa centrale, popolazioni diverse che emigravano in direzioni opposte per motivazioni apparentemente slegate eppure intimamente connesse.
La famiglia Tokarczuk, assieme a 1 milione di altri abitanti, fu costretta a migrare verso la Polonia del Sud.
Olga vive qui. Sono le strade della Bassa Slesia che attraversa ogni giorno per le faccende quotidiane che interessano la sua vita. La strada che la storia ha percorso per portarla lì è stata lunga e tortuosa.
Io mi considero della Bassa Slesia, dopodiché sono polacca e poi europea. Queste tre identità interagiscono l'una con l'altra e si sviluppano in una sorta di affiliazione culturale con l'Europa dell'Est. I polacchi si sono sempre sentiti europei. Negli ultimi 20 anni non c'è stato nessun motivo per doversi appellare al patriottismo in modo nazionalista o xenofobo. Il patriottismo è diventato più che altro un sinonimo di lavoro, creatività, connessione con il resto del mondo. Questa è la mia definizione di patriottismo.
Olga arriva alla clinica, parcheggia. Prima di entrare fuma una serie non ben definita di sigarette per distendere i nervi prima della seduta. Non sa se riuscirà ad arrivare alla fine di quella prima ora di terapia della giornata. Il primo paziente è un uomo che pone a se stesso e a lei, la sua psicoterapeuta, tante domande senza risposta. Sono domande che lei stessa si pone e sono solo una piccola parte di quelle che la ossessionano.
Che senso ha il passato? Qual è il nostro scopo? Perché siamo qui? Come ci siamo arrivati? Cosa racconta la storia di questo posto dove vivo da sempre? Qual è la mia storia? Chi sono io?
Durante la seduta si rende conto che le sue nevrosi superano quelle dell'uomo. La sensazione di portare sulle spalle e nella mente il peso del mondo, di essere schiacciati da quella massa infinita di informazioni, da tutto ciò che accade al di fuori di sé e non si comprende, la colpisce e decide di prendersi una pausa dalla professione. Siamo all'inizio degli anni 90, in quel momento Olga non sa ancora che non tornerà più a esercitare il mestiere di psicologa. Cambierà rotta e inizierà a tracciare il profilo psicologico ed esistenziale di persone che non esistono o che lei può soltanto immaginare. I suoi personaggi, quelli che animeranno i libri che scriverà da lì in poi.
Przekonałam się też, że właściwie świat jest pełen nienapisanych powieści.
Da psicologa ho capito che il mondo è pieno di romanzi non scritti, perché la vita di ciascuno è un romanzo che aspetta di essere scritto. Se riuscissimo ad arrivare all'essenza di ogni persona che incrociamo sul nostro cammino, potremmo scrivere storie incredibili sulle vite di ognuno. Il cambio di prospettiva, trovare il punto di vista ottimale è la parte più creativa del processo di scrittura. A volte credo che la letteratura sia questo. Scoprire altri punti di vista, prospettive diverse e inusuali che in qualche modo interferiscono con la percezione ordinaria del mondo e delle cose che abbiamo ogni giorno. La letteratura dovrebbe farci compiere quello spostamento, dovrebbe farci vedere le cose che viviamo da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva.
A partire dal 1993 scriverà 16 opere con un ritmo serratissimo. Negli anni 90 pubblica quasi un libro l'anno. Il vero successo arriva nel 1996 con il terzo romanzo, Nella quiete del tempo, basato su storie narrate dalla nonna materna. Tradotto in diverse lingue, è il romanzo che afferma Olga anche sulla scena letteraria internazionale, al di là dei confini imposti dalla lingua polacca.
Nel 2008 vince il più importante premio letterario polacco, Nike, con il romanzo Biguni, I vagabondi, riconoscimento che riceverà anche nel 2014 per il suo romanzo enciclopedico The Books of Jacob, non ancora tradotto in Italia. L'impronta letteraria di Olga Tokarczuk è scavare tra i detriti della storia polacca qualche vicenda dimenticata e ricollocarla in un contesto contemporaneo.
Insomma, Olga diventerà una scrittrice, la più importante scrittrice in lingua polacca degli ultimi 30 anni.
Non mi pento di essermi appassionata a questo lavoro stravagante. Non sarei diventata una brava psicologa. Non ho mai saputo spiegare o far emergere i ritratti di famiglia dall'inconscio. Devo riconoscere, con una certa tristezza, che spesso le confidenze altrui mi annoiavano. A essere sincera, spesso avrei preferito invertire i ruoli e iniziare a raccontarmi a loro. Dovevo impegnarmi per non afferrare all'improvviso il paziente per una manica e interromperlo a metà discorso. Ma cosa sta dicendo? Per me è completamente diverso. Sapesse cosa ho sognato, senta qui. Non riuscivo ad ascoltare. Non distinguevo i confini e scivolavo nel transfer. Non credevo nelle statistiche e nella verifica delle teorie. Il postulato di un'unica personalità per ogni persona mi è sempre sembrato troppo minimalista. Si dà per scontato che l'uomo non conosca se stesso, ma se gli vengono suggerite le domande giuste e intelligenti, sarà in grado di analizzarsi. Si farà domande e si risponderà. Involontariamente svelerà a se stesso un segreto di cui non sa nulla. E poi c'è quell'altra ipotesi mortalmente pericolosa, che siamo fermi e immobili e che le nostre azioni siano prevedibili.
Capitolo 3. Il tempo di raccontare. Dalla scena ambientata a Breslavia alla fine degli anni Ottanta è trascorso del tempo. Olga Tokarczuk nel 1998 ha coronato un sogno. Si è trasferita con la sua famiglia in campagna, nei pressi del borgo di Nova Ruda, immersa nel verde delle colline della Bassa Slesia, un posto dove sente di poter dare il meglio di sé come scrittrice. Ha anche fondato una piccola casa editrice, Ruta.
Landscape affect our thinking. And people who are living in such
a... Il paesaggio influenza il pensiero e le persone che vivono in posti insolitamente belli hanno la tendenza a trovare diversi punti di vista. Allena la loro mente in modo davvero speciale. La creatività è cercare di continuo nuovi punti di vista. Credo che non cambierò mai il posto in cui vivo.
Ha trascorso molto tempo in viaggio per guarire dal burnout provocato dallo stress lavorativo e per estendere la propria conoscenza del mondo oltre i confini dell'ormai ex area dell'Unione Sovietica, dopo la caduta del muro di Berlino. La legge marziale è un ricordo e la libertà di poter viaggiare ed esplorare il mondo è un richiamo troppo forte, da secondare. ottiene un passaporto, porta con sé il figlio in Malesia, poi da sola esplora le parti del mondo più disparate, da Taiwan alla Nuova Zelanda.
Va a Londra per studiare l'inglese. Lì le si apre un nuovo orizzonte, quello del femminismo e delle teorie femministe che all'epoca circolavano in Inghilterra, introvabili in Polonia. Lì, in una biblioteca, Olga sfoglia il volume di un'antica enciclopedia e alla voce Polonia legge: Poland is a country which pops up in maps of Europe from time to time. La Polonia è un paese che sbuca di tanto in tanto sulle mappe dell'Europa.
Questa definizione la colpisce. A scuola ha imparato che la Polonia è sempre esistita, anche se la storia ha più e più volte comportato spostamenti di confini sulla mappa dell'Europa. Le si accende una nuova luce nella testa. Una stessa storia può assumere diversi significati a seconda del soggetto che la racconta.
In un'intervista Olga afferma: «Non è facile essere polacco. Si può perdere facilmente la propria identità polacca scomparendo nel vasto mondo lì fuori». Forse è per questo che la letteratura polacca mette più in discussione la realtà. Diffida dalle cose stabili, permanenti, e questo mettere tutto in discussione arricchisce la letteratura anziché limitarla. In Polonia non c'è niente di ovvio, bisogna raccontare tutto da zero.
Tutto appariva come era sempre stato. Oltre il piccolo prato verde attraversato dalla strada sabbiosa, c'era un bosco di pini fiancheggiato da arbusti di nocciolo. Tuttavia, ora Spighetta vedeva anche di più. Vedeva la forza che tutto penetra, comprendeva il modo in cui agisce. Vedeva i contorni di altri mondi e di altri tempi dispiegati al di sopra e al di sotto dei nostri. Vedeva inoltre cose impossibili da descriversi a parole.
È il 2006 e Olga sta ultimando la stesura finale del suo romanzo Biguni, i vagabondi, che pubblicherà l'anno seguente. È in viaggio col marito in un paesino un po' sperduto della Polonia del Nord.
Un giorno, per puro caso, in una minuscola libreria, Olga si ritrova tra le mani un libro antico che racconta la storia di un uomo vissuto nel XVIII secolo, Jakob Frank. Un leader ebreo nato in Polonia che viaggia con i suoi seguaci attraverso l'impero austro-ungarico, il Commonwealth polacco, e che si converte temporaneamente all'Islam e al cattolicesimo. Si rende immediatamente conto che la storia di questo personaggio è preziosa e potente, racchiude un potenziale grandissimo e inizia a pensare a come lavorare questo materiale letterariamente.
Non è mai stata una grande fan dei romanzi storici, quindi inizialmente pensa di scrivere un saggio. Poi, man mano che studia il personaggio, la storia prende vita, diventa multiforme, molteplice, racconta tantissimi aspetti diversi della storia della Polonia e dell'Europa, per non dire del mondo, e diventa così importante per Olga farla conoscere ai suoi concittadini e al mondo intero che gli appunti per il saggio che intendeva scrivere diventano un romanzo storico di 900 pagine.
La storia è raccontata da decine di prospettive diverse, quelle dei diversi narratori dell'opera, persone che lo amavano, che lo odiavano, che lo ammiravano per il suo carisma e lo detestavano per il suo narcisismo.
Per descrivere i luoghi in cui Jakob Frank è vissuto, non può basarsi solo sulle descrizioni trovate online. Affidarsi solo alla sua immaginazione e fantasia sarebbe disonesto. Per mettere a punto una storia, uno scrittore ha bisogno di dettagli veri, reali, che vede con i suoi propri occhi, che sperimenta e sente con i propri sensi. L'odore dell'aria, la direzione in cui soffia il vento, la pendenza degli argini di un fiume, il colore dell'acqua.
Questi dettagli che solo l'esperienza può raccontare permettono a un libro, a un romanzo, a una storia di catturare le sembianze del mondo immaginario che viene presentato al lettore.
Il mondo immaginario in cui si muove Jakob Frank e la costellazione di personaggi che gli ruotano attorno è raccolto in un libro che qui in Italia dovrebbe uscire quest'anno, il 2021.
Forse è possibile comunicare anche se non si parla la lingua dell'altro. Anche se non si conoscono le abitudini altrui. Anche se non ci si conosce di persona e non si sa nulla delle cose e degli oggetti dell'altro. delle sue risate, dei suoi gesti, e non si sanno leggere i suoi tratti. Forse è possibile comunicare con l'aiuto dei libri? Non è forse questo l'unico modo? Se le persone leggessero gli stessi libri, vivrebbero nello stesso mondo. Forse è anche una questione di alfabeto, poiché non esiste solo uno, ma tanti, e quindi ognuno dà forma ai propri pensieri a modo suo.
Capitolo 4. Il tempo del Nobel.
Zawsze kiedy przystępuję do pisania powieści,
trascorro molto tempo a pensare alla struttura della storia, al modo in cui raccontare la storia. Nello scrivere I vagabondi, ho deciso di scrivere storie che raccontassero l'esperienza del viaggiare, seguendo una struttura che assomigliasse, richiamasse il processo del viaggio in sé. E il processo di viaggiare include saltare da un posto all'altro, tornare negli stessi posti, ricordare luoghi in cui siamo stati. Viaggiare non è un processo lineare. Quindi il modo più realistico di raccontare l'esperienza del viaggio è ricreare questo caos, questa irrequietezza, nella struttura del romanzo, attraverso la forma del romanzo Costellazione. Perché romanzo Costellazione? Quando guardiamo il cielo di notte, nel buio più completo e lontano dalle luci artificiali della città, se alziamo lo sguardo possiamo ammirare le stelle, puntini luminosi sparsi casualmente nel cielo notturno. La nostra mente percepisce il caos che vede nel cielo come un certo tipo di forma, una struttura ordinata dei corpi celesti. In realtà, queste strutture non esistono. Sono solo nella nostra mente e proiettiamo questo ordine nel cielo. Ecco, volevo scrivere un libro che ricreasse questo processo, dare al lettore un sacco di materiale, un sacco di storie e linee narrative separate che però fossero connesse le une alle altre, così che il lettore possa collegarle a proprio piacimento, seguendo i propri percorsi mentali. Tutte queste storie sono in qualche modo agganciate le une alle altre, si richiamano. Ci sono degli appigli che possono indicare al lettore un legame. Sono interconnesse e creano probabilmente per ogni lettore una costellazione di forma diversa.
Ale opowiadam w sposób, który jest jakby najbardziej wolny i myślę, że inspirujący dla czytelnika.
Comunque, tempo fa, nell'estate del 2019, stavo sfogliando le pagine di questo numero del New Yorker che mi era arrivato da poco. Era un pomeriggio di pigrizia qualunque, in un'epoca prepandemica che sembra ormai distante anni luce, quando stare in casa ad annoiarsi era una scelta e non una costrizione causata da un nuovo modo di vivere.
Bei tempi, quelli in cui se non avevi voglia di uscire quasi ti sentivi in colpa nei confronti degli altri.
Infatti, e a proposito di stili di vita che fino a febbraio 2020 consideravamo normali, a colpirmi in quel numero della rivista è stato un articolo in particolare, che parlava di letteratura, viaggi e movimento. Era un profilo di un'autrice polacca che non conoscevo, ma che l'articolo mi ha fatto venire la curiosità di leggere. Indovina di chi sto parlando?
Olga Tokarczuk, forse?
Sì, in quel numero di fine luglio mi ha colpito una sua foto, un'immagine in bianco e nero che ritrae una donna letteralmente in movimento. C'erano tre immagini sovrapposte di un volto con degli occhiali tondi e neri, una frangetta corta, i dreadlock annodati sulla nuca e uno sguardo penetrante. In quella foto la donna è un cerbero al femminile, un corpo e tre volti rivolti simultaneamente in direzioni diverse.
Hai letto I Vagabondi? È il suo romanzo uscito in Italia nel 2019 e il fulcro di tutto il libro è proprio il movimento perpetuo. In realtà il titolo originale è Viguni, un popolo vagabondo del XVII secolo, un gruppo religioso proveniente dalla Russia che credeva che il moto perenne serbasse il segreto della vita e che solo il viaggio permettesse la salvezza dal male.
Sì, ho letto praticamente tutto quello che si riesce a reperire in Italia dopo aver letto quell'articolo sul New Yorker. I suoi romanzi Vagabondi, Nella quiete del tempo e Guida il tuo carro sulle ossa dei morti, Aditi da Buonpiani, raccontano le vicende più disparate, apparentemente lontane le une dalle altre. La frammentarietà e il movimento sono le sue forme letterarie. La frammentarietà è quella delle piccole storie che raccontano come tessere di un mosaico un insieme più grande e che potremmo identificare come la storia.
Questo espediente narrativo è particolarmente adatto a un romanzo polacco. I confini nazionali della Polonia hanno subito continui mutamenti nel corso dei secoli, spostandosi, muovendosi sul territorio e ospitando al loro interno popolazioni ed etnie diverse, spesso diametralmente opposte, che hanno convissuto in una cacofonia di lingue ed esperienze.
In Biguni, Olga cerca di mettere a fuoco l'esperienza contemporanea del viaggiare. Viaggiare in aereo e spostarsi con facilità da un continente all'altro è un fenomeno relativamente nuovo nella storia dell'umanità, che ha iniziato a interessare le masse soltanto in tempi storici molto recenti.
Prima che la pandemia ci bloccasse, l'esperienza del viaggio in aereo ci permetteva di coprire l'intero globo. E questa libertà di movimento interessa Olga sia dal punto di vista psicologico che narrativo. Il fenomeno del viaggio, e come esso influenzi la psiche del viaggiatore, è un argomento che Olga vuole esplorare, sia come scrittrice che come psicologa.
Certo, ora, alla luce della pandemia che ci trasciniamo dietro da più di un anno, avrà parecchio nuovo materiale su cui riflettere, sia come scrittrice che come psicologa. Come ha cambiato il nostro modo di vivere l'immobilità perpetua?
Sono sicura che ci sta lavorando. Ho ascoltato un'intervista, non ricordo più dove, in cui racconta il suo metodo di lavoro. Studia tantissimo, fa tantissima ricerca approfondita, minuziosa. Raccontava che nei 3 anni in cui ha scritto Biguni era praticamente ossessionata dalla storia dell'anatomia, al punto da trascorrere 6 mesi in Olanda, patria natale degli studi di anatomia moderna.
Deve essere stato un lavoro immane. Il Nobel è meritatissimo. Tra l'altro, la notizia che le è stato consegnato il premio uscì proprio mentre nell'autunno del 2019 leggevo il romanzo.
Mi piace pensare che probabilmente, mentre noi scoprivamo chi fosse, lei stesse ricevendo la notizia di essere il premio Nobel per la letteratura del 2018.
In un'intervista racconta di aver ricevuto la notizia mentre attraversava in auto la Germania con il marito per un tour letterario. In movimento, appunto.
E non a caso noi ora, mentre ne parliamo, siamo in viaggio. Tu sei tien, come insegna Olga.
Ogni volta che parto per un viaggio scompaio dalle mappe. Nessuno sa dove sono, al punto di partenza o al punto di arrivo. Esiste un qualcosa che sta in mezzo. Sono come quel giorno perso quando si vola verso est e quella notte in più se si viaggia verso ovest. Riguarda anche me la legge secondo la quale una particella può esistere contemporaneamente in 2 luoghi. Penso che siano in molti come me ad essere spariti. Scomparsi. Si manifestano all'improvviso nel terminal d'arrivo e cominciano a esistere quando i doganieri mettono il timbro sul loro passaporto o quando un receptionist educato di un hotel porge loro la chiave della stanza.
Ragazze, ma poi dove stiamo andando?
Me lo stavo giusto chiedendo.
Ma forse a Breslavia.
Ah vabbè, a quel punto facciamo un salto a Nova Ruda. Pare che il paesaggio ricordi le colline toscane.
Non lo so. Forse lo stiamo solo immaginando, di fare un viaggio in treno.
In ogni caso tra poco lo scopriremo. A quanto pare il viaggio è finito.
O forse è appena iniziato.
Erano circondati di betulle. Il vento ne faceva stormire le foglie sottili. Qui c'è il confine di Praviek, disse Ruta, e stese il braccio davanti a sé. Isidor non capiva. Praviek finisce qui. Oltre non c'è più niente. Come sarebbe a dire niente? La via di Kills deve passare proprio da queste parti. Non c'è nessuna Kills. Qui finisce tutto. Che sciocchezze vai dicendo? Ci sono persone che vanno a Kills invece. Mio padre è stato in Russia. Se lo sono immaginato. Si mettono in viaggio, arrivano al confine e lì si bloccano. Probabilmente sognano di andare oltre, che esistano luoghi come la Russia. Mia madre una volta mi ha mostrato alcune di queste persone pietrificate. Si trovano sulla via di Kills. Sono immobili, con gli occhi aperti, e hanno un aspetto terribile, come fossero morti. Poi, qualche tempo dopo, si svegliano e tornano indietro, scambiando i loro sogni per ricordi. Così stanno le cose.
Avete ascoltato Misconosciute, scrittrici tra parentesi, un podcast di Giulia Morelli, Maria Lucia Schito e Silvia Scognamiglio. Per continuare a scoprire le nostre autrici misconosciute, seguiteci anche sui nostri canali Instagram e Facebook e sul nostro blog www.misconosciute.it. I testi di Olga Tokarczuk sono tratti da Nella quiete del tempo, Bompiani, traduzione di Raffaella Belletti, I vagabondi, Bompiani, traduzione di Barbara Delfino. Le letture di questo episodio di Misconosciute sono a cura di Alessandra Masi. Le illustrazioni sono di Monica Lasagni. La sigla di Misconosciute è degli Shijo X.